This one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos. We're just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Just try to keep a sense of humor. Try to stay human, you know what I'm saying? Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow. Bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle. To be surrounded by a million other people, but feel alone like a tree in the desert. Dried up like the skin of a lizard, but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd. Scratch my itch like a needle on a record. Full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning.
Stay human. Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con Stay Human. Tell your neighbor, tell a friend, every box got a right to be booming, because the streets are alive with the sound of boom. La puntata di quest'oggi è caratterizzata da un paio di ospitate, una lunga chiacchiera con Franco Mussida e una chiacchieruccia con Ricky Gianco. Questo il sommario in sintesi della puntata odierna, ma partiamo subito e partiamo come di consueto con là dove tutto ebbe inizio, ovvero partiamo con un blues. My baby took something out the fridge the other day. I said, that smelled terrible, honey, throw it away. She said, oh, no, I just made this the other night. Maybe about a week ago, but that's all right. Ain't getting old. It's just getting good. It's just getting good. My baby ain't no overnight sensation. She's a good old house with a strong foundation. Four strong walls and a roof don't leak. Every time she kisses me, my knees get weak.
Ain't get no.
Il blues di quest'oggi ci è stato gentilmente offerto da Mighty Mike Shermer, un musicista originario della Baia di San Francisco. E Mike è un artista che ha suonato con gente del calibro di Charlie Musselwhite e di Elvin Bishop, quindi un grande. Ma veniamo al primo ospite. Qui in studio con noi Franco Mussida. Parleremo del pianeta della musica e il viaggio di Yotu, il suo nuovo album, ma non solo di quello. Bentornato a Radio Popolare.
Sempre, sempre bello essere qua. Grazie Claudio.
In un passaggio di una delle canzoni di cui andremo a parlare oggi per questo tuo nuovo lavoro si legge: ogni nota è preziosa come un uomo, come una donna, come un figlio. E in effetti questo è un oggetto prezioso, un oggetto molto ricco. Ma prima di parlare di questa ricchezza, partiamo con un consiglio agli ascoltatori e una domanda per te. Agli ascoltatori, o meglio ai genitori che sono all'ascolto, dobbiamo dire di stare attenti a lasciare in giro per caso uno strumento, perché se il figliolo avvicina l'orecchio alla cassa armonica potrebbe rimanerne segnato per tutta la vita. A te invece chiediamo conferma se il tuo nuovo lavoro potrebbe essere definito come il diario di viaggio in 13 tappe di Yotu, e se è così ci devi raccontare chi è Yotu, probabilmente uno che da bambino aveva avvicinato l'orecchio alla cassa armonica della chitarra che il papà aveva lasciato in tinello.
Assolutamente sì, è proprio così. Cioè, in realtà è successo questo. Io ero affascinato dal suono della chitarra di mio padre. Mio padre suonava la chitarra in maniera un po' rudimentale, diciamo, no? Però io continuavo a guardarlo e soprattutto guardavo il buco che c'era in mezzo. C'è un buco nero nella chitarra, nelle chitarre. E io guardavo questo buco perché pensavo che da lì uscisse il suono, cioè che la musica venisse fuori dal buco. E allora a un certo punto mia mamma va a fare la spesa, io di nascosto vado a tirar via la chitarra dalla camera da letto dei genitori, che non si fa mai, e prendo sta chitarra, la metto sul tavolo del tinello, guardo dentro il buco e non ci trovo un tubo di nulla. E allora dico, ma da dove arriva la musica? Allora do una botta tremenda sulle corde e poi appoggio l'orecchio sulla cassa armonica della chitarra. Da lì dentro di me è venuto fuori un mondo meraviglioso che non mi immaginavo di avere, che poi in qualche modo è un'immagine che ho ancora, che poi ho trasferito a questo personaggio, che si fa un viaggio dove dentro l'energia dell'uomo, ovvero dentro il mondo delle emozioni, ovvero dentro la nostra struttura emotiva.
Abbiamo parlato di viaggio, per fare un viaggio c'è bisogno di un mezzo di locomozione, nel tuo caso è un viaggio a bordo di una chitarra classica baritona, solo quella. Nient'altro.
No, nient'altro. Vabbè, ci sono due pezzettini, un buzuki e un'altra chitarra da un'altra parte.
No, perché poi sai che c'è il purista che dice:
Sì. Diciamo. No. Però una chitarra da sola che regge, diciamo, tutto l'impianto, sì.
Senti, quanto è stato importante questo strumento, proprio questa, ripetiamo, chitarra classica baritono come mezzo di locomozione per questo viaggio?
È stato determinante, è stato fondamentale. Io non me la sentivo più di suonare 25 chitarre, di avere la rastrelliera dietro e prendo la chitarra elettrica, poi ne prendo un'altra di un altro modello e poi prendo una 12 corde e poi prendo... Ecco, questa roba qua ormai l'avevo già fatta. Volevo mettere tutta la mia tecnica, sia della chitarra elettrica che della chitarra classica, in uno strumento solo. Sembrava una cosa impossibile. L'ho chiesto a Marco Vignuzzi, che era il liutaio, un mio caro amico, gli ho dato la mia Seth Atkins degli anni 90, gli ho detto: per favore, fai in modo che io possa fare gli assoli, i bending, tutto quello che serve per dare calore e raccontare con lo strumento classico, però appunto volevo un suono caldo, un suono che non avesse violenza. Tu tieni presente che ogni volta che suono un si basso di questa chitarra dura 45 secondi, il che significa è inutile avere pedalini, è inutile avere tutta una serie di macchine, solo ed esclusivamente un reverbero per dargli spazio.
In questi anni avevi raccontato il mondo del suono attraverso libri, come Il pianeta della musica, attraverso mostre. Possiamo dire che con questo lavoro in pratica fai la stessa cosa su un disco?
Sì, lo possiamo dire. Tanto è vero che non l'avevo programmato, nel senso che io non avevo programmato nel 2015, quando lasciai il gruppo, di dover fare un disco. Avevo pensato di dover andare avanti nel mio lavoro di ricerca, dove andare avanti con il mio lavoro nelle carceri. Tra l'altro questo disco, i primi a sentirlo sono stati i ragazzi di San
Vittore. E poi ne parliamo, sì.
E quindi niente, non avevo programmato nulla, avevo immaginato di approfondire questa tematica. Una volta fatto Il pianeta della musica, che è un libro edito da Salani, è uscito nel 2019, una volta fatto questo libro avevo, diciamo, l'impianto completo, e a un certo punto ho detto vabbè, proviamo a raccontarlo, cioè mi manca di raccontarlo attraverso il mio strumento che era la chitarra. Quindi da lì è partito un po' il tutto.
Il pianeta della musica, un lavoro che va ascoltato, perché c'è differenza tra sentire e ascoltare.
Sì, io lo inverto, c'è una differenza tra ascoltare e sentire.
Sì.
Cioè sentire, lo dicono anche i bolognesi, fammi sentire un pezzo di formaggio, fammi sentire, no, significa, no, sentire significa qualcosa di più profondo, sì, c'è una differenza, è per quello che non l'ho messo sulle piattaforme digitali tutto, per essere triturato nel giro di un secondo, ma soltanto, diciamo, i video sono messi sulle piattaforme digitali e si possono ascoltare solo quei pezzi. È un viaggio, in quanto viaggio va ascoltato dall'inizio alla fine, però per me è un po' non un album concept, come dite voi giornalisti, ma un libro da sentire. E quindi ci sono tante novelle che tu puoi prendere e estrapolare.
Ricavare oro da suono è un processo alchemico, e operare fisicamente a cuore aperto sulla gente con la musica. Per i distillati della famosintesi conduce all'interiore spazio all'essenziale di noi. Ci spinge avanti, governarlo non è scontato, c'è chi osserva ma non si è mai osservato. Braccia, vita, piedi, gambe, occhi, sciocchi che siamo a starci così lontano. Si appanna la vista, ci si perde di vista e tutto ci cade di mano.
This one.
storia della musica, la notte suona un che vive.
Abbiamo appena ascoltato L'oro del suono. Ci dici qualcosa di questo brano?
Sì, allora, questo brano è un brano che raccoglie un po' il pensiero che poi c'è in tutto l'album. Rimarca l'energia dell'uomo, come dicevo prima, rimarca il fatto che la musica è lo strumento più efficace che abbiamo per provare a sentire dentro di noi la presenza del nostro motore, che è il motore che guida le nostre azioni, e nello stesso tempo si occupa di due cose. Uno è il ruolo della mia generazione, la parte centrale è proprio dedicata a questo nel video e nella versione del disco. Poi a volte viene tagliata per quella parte centrale, sì. Importante, perché afferma proprio che noi siamo una generazione analogica che restituisce alla generazione digitale un elemento di bellezza che deve essere conservato. E l'altra cosa è una fotografia del presente e rimarca come la musica oggi possa diventare uno strumento davvero nuovo da utilizzare per rendere migliori le persone.
Tra le sorprese di questo tuo lavoro c'è anche la scoperta di un Mussida bluesman. Dio mio, adesso mettiamo i puntini su lei, cioè ovviamente non è un copia e incolla di Muddy Waters o John Lee Hooker, non avrebbe senso, ma c'è il blues, non solo perché c'è un brano che si chiama Afro Med Indian Blues, ma c'è la quintessenza di quella cultura.
Allora, il blues è come dico io, poi anche lo dice Iotu, è la rappresentazione musicale del dolore del Novecento, quella da un punto di vista popolare, cioè il dolore popolare del Novecento è rappresentato in musica attraverso il blues. Io l'ho sempre talmente tanto rispettato che ho sempre lasciato fare questo genere ad altri, perché significa entrare in un mood o in un mondo molto particolare, per cui non ci volevo per forza far entrare anche i miei colleghi della PFM, siccome bene o male io scrivo, avremmo fatto la copia della copia della copia della copia, no, non era il caso magari di rimarcare la nostra personalità in maniera diversa, ma adesso in questo lavoro, visto che non avevo mai suonato un blues, ho provato a fare un viaggio nel blues, perché il blues non è soltanto il blues americano che conosciamo, il blues nasce in Africa ma nasce anche in India, e quindi l'India, l'Africa, il Mediterraneo, per poi arrivare in Irlanda, per poi arrivare negli Stati Uniti, ecco, questo è il viaggio di Afro Med Indian Blues. Ma ti è piaciuto?
Sì, a me è piaciuto molto, poi io faccio il blues, qua mi bullo, sono bianco fuori ma nero dentro, per cui la cultura blues è quindi... Ero uno, da quando ero venuto alla presentazione del disco, delle cose che mi scappava di sentire proprio. Uso questa accezione per fare capire che proprio ero molto curioso di sentirlo. E sono rimasto affascinato. Sottolineo per chi ci sta ascoltando il titolo, Occhio alla topica, perché è Afro Med Indian Blues. Esatto. E ci hai appena spiegato il perché di questo, di questa D. Al posto della R, come sarebbe venuto in mente ai più. Thank you. l'abbiamo citato, Io Tu, abbiamo anche accennato un po' come è nato. È uno che si firma elegantemente, devo dire, perché il simbolo grafico che troviamo sulla copertina dell'album dà un tocco di eleganza che è un parto...
È un parto mio, sì. Sì. Parto... Ma scusa, ma tu, quello lì, hai provato a girarlo verso sinistra?
Ciumbia!
Qua. No, stiamo vivendo in diretta un momento sì. che non vorrei che tu tagliassi.
No, no, non taglio niente.
Per il semplice fatto che adesso te lo spiega lui, ve lo spiega lui, prego.
Sì, quello che è un...
Sembra un ideogramma.
Esatto.
La firma sembra
recuperato
un
ideogramma. Da una vecchia statuetta trovata cinese. Non so dove.
Poi tu cosa fai?
Io tu.
Ecco, quindi lo giri sulla sinistra.
Lo giro e effettivamente...
C'è scritto
C'è
io
proprio
tu.
Quello che abbiamo appena detto, io tu.
Io tu.
Ed è quindi un simbolo grafico che racchiude anche poi il concept del lavoro.
Assolutamente sì, prova in qualche modo a far vedere una dimensione immaginativa. Siamo in un mare, questo mare è il mare del nostro mondo emotivo, del nostro mondo intellettuale, quello più puro per certi versi, e l'intelletto lì è proprio dedicato ad un segno d'oro. Andare a rimarcare cosa? Rimarcare che l'intelletto è un regalo straordinario, soltanto che dovremmo cominciare ad orientarlo verso la nostra dimensione emotiva. Se noi orientiamo l'intelletto verso questa dimensione, andiamo a scoprire dei mondi fantastici, prendiamo coscienza di queste cose, che poi quello che bene o male io faccio comunemente nel mio lavoro. Di appassionato, non tanto di divulgatore della musica, ma di divulgatore del suo reale ruolo, che è proprio quello di farci scoprire qualche cosa di inaspettato in noi stessi.
In questi anni noi non avevamo mai perso i contatti con Franco Mussida, l'avevamo sentito spesso per alcune delle iniziative del CPM, ricordiamo il CPM Music Institute, dove in questi anni numerosi giovani sono cresciuti diventando musicisti. Non a caso il CPM è uno degli istituti di formazione più apprezzati in Europa. Ecco, quello che volevo chiederti era se questa esperienza, il lavoro di questi anni al CPM, ha anche lui contribuito in qualche modo a darti qualcosa che hai riversato in Iotu?
Certo, ci mancherebbe. Loro, io vivo da 35 anni con una generazione che va dai 16 ai 20, ai 22, 23 anni. E quindi... Loro sono, da un lato, sono un carburante fondamentale per me, perché continuo a vedere che cambiano le mode, che cambiano i capelli, che si aggiungono piercing, che si aggiunge la qualunque, ma non cambia mai l'amore per il mondo del suono e il mondo della musica. E la voglia di comprenderlo, la voglia di studiarlo. Questa è la prima cosa. La seconda è che dovendo fare un lavoro non mi sono tenuto... non mi sono attenuto a canoni né tantomeno a standard. È un lavoro che non ha standard, questo, ed è anche un modo per raccontare ai ragazzi che gli standard vanno creati, ma che non si può continuamente vivere in uno standard che è sempre una solita, cioè una scatola che è sempre fatta nello stesso modo. È anche bello in qualche modo provare a capire cosa puoi ricavare facendo strutture magari diverse. Allora in questo lavoro c'è parola, c'è recitazione, c'è parole con musica, c'è solo musica, ci sono tante strutture diverse che possono coesistere tra di loro. Ecco, in un viaggio come quello che in qualche modo qua propongo, è anche un modo per non annoiarsi, e quindi rimanere non chiusi in uno standard è qualcosa che io continuo a rimarcare ai ragazzi, perché poi è fondamentale questo, cioè sono loro che creeranno gli standard di domani, e questo standard di domani ha bisogno di fantasia, cioè ha bisogno di strade nuove, ha bisogno di aprire porte, e non sono solo le macchine quelle che in qualche modo devono essere loro le portatrici delle novità. Ma chi l'ha detto che devono essere solo le macchine? Voglio dire, non lo so. Fare la musica significa educare le mani, la testa, i piedi, significa educare fisicamente le persone. Allora è quello che fanno i ragazzi, quindi è sacrificio anche per certi versi, non dobbiamo dimenticarcelo.
Senti, a proposito di esperienze di viaggi, tu da anni, lo ricordavi anche tu poc'anzi, ne porti avanti uno all'interno dell'istituzione carceraria italiana. In una canzone dici: che cos'è un presente che non ha un futuro? Sembra quasi la dichiarazione di un ergastolano. Ci dici qualcosa di questa esperienza?
I ragazzi del laboratorio della nave, che sono il raggio dei tossicodipendenti, io ho cominciato nel 1987 proprio nel raggio dei tossicodipendenti e sono ancora lì. Non dico quanti anni sono, basta fare i calcoli. Da un lato. E poi ci sono i ragazzi di una comunità di recupero, che è quella di San Patrignano. Quindi questi due laboratori sono ancora in atto e quindi mi vedono impegnato lì. CO2 invece è stato un progetto che ha restituito a 12 carceri italiane delle audioteche divise per stati d'animo prevalenti, e sono lì e quindi sono a disposizione dei detenuti, che hanno dei luoghi in cui andare a ascoltare la grande musica per certi versi. E quello che posso dirti è che mi chiedo se non sono anch'io vittima di una dipendenza. E quindi probabilmente sono anch'io vittima di una dipendenza. Sono 35 anni che vado in galera, fortunatamente esco, voglio dire, no? Ma continua ad essere una cosa che io sento di dover fare, perché continua a darmi una direzione. Se non ci fossero stati loro, molte della sperimentazione che ho fatto non avrei potuto farla. Quindi sono ancora lì a cercare di grattare la superficie di questo mistero straordinario, che è il mistero che trasforma la musica in emozioni.
Volevo chiederti ancora una cosa. Durante la conferenza stampa, tra l'altro lo dico agli ascoltatori perché è un dettaglio, ma dà l'idea anche a inquadrare il personaggio. La conferenza stampa per presentare questo lavoro non era nella elegantissima hall di un albergo a 5 stelle, ma alla Balera dell'Ortica. Forse la scelta non è stata casuale.
No. Allora, tre cose per cui la Balera dell'Ortica. La prima cosa, c'è anche il campo da bocce.
Sì.
Prima cosa, io sono un giocatore di bocce sui generis, perché ho imparato a giocare a bocce da mio papà e da mio fratello. E sono un giocatore di bocce nella vita, nel senso che a me piace buttare il pallino in luoghi allucinanti, inaspettati, e poi ci devo andare dietro con la boccia. E quindi già questa è una prima cosa. La seconda cosa è che il circolo dei ferrovieri, io sono un ex ragazzo nato in periferia, Da genitori che facevano, mio padre faceva
ferroviere, quindi.
E quindi mia mamma a 3 anni mi prendeva, a 2 anni mi prendeva in braccio, mi portava in piazzale Istria, mi faceva vedere il mio papà che si affacciava dal vagone postale e mi salutava, e io tutte le volte che lo vedevo andar via con questo treno era il mio idolo. Questa è la seconda cosa. La terza cosa, perché io ho fatto il postino, e quindi certo, ho fatto il postino per diversi anni, per potermi permettere di comprare gli strumenti e quant'altro. Quindi la musica popolare per me è qualche cosa che continua a essere un argomento della mia vita. La si chiama pop adesso, no? Ecco, però le radici sono anche quelle, come anche quelle dell'Ortica, come anche quelle di Iannacci, che a suo modo parlava dei detenuti, no? Che poi io li vado a trovare quando sono in galera. Lui li andava a trovare
prima che ci andassero,
perché facevano magari il palo. Quindi.
Esatto. Ecco, accennavo lì a quella conferenza stampa, perché lì mi sembra di aver capito, ma come diceva qualcuno di importante, se sbaglio corrigimi, che se questo disco partorirà un live, più che un semplice concerto, dobbiamo aspettarci uno spettacolo.
Questo disco qua dura 50 minuti.
Sì.
E siccome i 50 minuti dedicati alla mia generazione, dedicati all'energia dell'uomo, dedicati a queste cose, sono pochi, deve durare almeno 1 ora 40. E quindi intanto bisogna comporre questa parte. Io sto già facendolo e sarà un viaggio compiuto. Però vorrei farlo non con gli impianti dove c'hai 10.000 watt che ti arrivano nello stomaco, le prime file, gli ultimi non sentono niente, quelli di fianco neanche, oppure farne, diciamo, un tripudio di brillantini colorati. Penso che debba essere qualche cosa di molto diverso, e intanto dovrò vedere se c'è qualcuno che lo vuole vedere questo spettacolo, come dicevo, perché non è scontato. Anche perché io mi porto dietro un passato che mi rema contro. E quindi, no, ma sì, ma perché la gente non mi conosce, cioè non sa cosa faccio. Tu parli di libri, di questa roba qua, ma alla fine la gente mi... Le persone sanno che io ho scritto Impressioni di Settembre, che ho arrangiato parte delle cose di De André, che faccio parte della PFM. Dicono che questo album solo, questo qua, tu prova a immaginare, devo incontrare i giornalisti che mi dicono album solo, ma come album solo? Ma io mi chiamo Franco Musseda, più da solo di così. Ma sai quanto ci vuole per riuscire a far capire che la tua vita è qualcosa di diverso da quello che la gente si immagina? Un casino, per cui mi sa che per i prossimi mesi sarò lì a fare questo e poi vedremo se davvero la gente vorrà sentirlo. Andrò volentieri, cioè mi piacerebbe che la gente lo ascoltasse, perché una volta che magari alcuni racconti, no? Quelli della mia età, andatevi a sentire Io, Noi e la Musica. C'è anche un video che racconta, diciamo, del mio rapporto con... Cioè, ci sono tante favole dentro, tanti racconti che si possono ascoltare in maniera una per una, diciamo. Se no, uno si fa un ascolto diretto. Però non voglio assolutamente mancare di rispetto a me stesso, nel senso che siccome non era programmato questo disco, ma adesso che è venuto gli voglio bene, forse come non ho mai voluto bene,
e quindi lo coccoli
disco prima e allora è perché c'è un suono che mi appaga e via di seguito, io ho il dovere di farlo ascoltare quanto più possibile, per cui mi spenderò tantissimo.
Grazie per questo lavoro, grazie per la visita che hai fatto qua a noi.
Grazie a te Claudio, arrivederci.
Ancora un piccolo scampolo della musica di Franco Musseda, ascolteremo con calma i brani che compongono il suo nuovo lavoro anche nelle prossime puntate. Oggi era qua in studio con noi e quindi abbiamo sfruttato per chiacchierare a lungo con lui. A proposito di chiacchiere, apriamo un nuovo capitolo nella puntata odierna di On The Road, per parlarvi di un festival che Radio Popolare seguirà con attenzione, perché ha un calendario decisamente interessante. È un festival romano, si chiama Le Ali della Città, inizia questo fine settimana e si protrarrà sino al 27 dicembre, sino dopo Natale. Un cartellone molto ricco che spazia da Dado Moroni a Gabriele Coin, da Anais Drago a Roberto Ottaviano, da Luigi Cinque, che cura anche la direzione artistica, Luigi Cinque che troveremo in più formati, diciamo così, anche uno in compagnia di Antonello Salis. Ecco, tra l'altro Radio Popolare manderà la diretta live via streaming sulla pagina Facebook della radio, proprio di Hyperduet, che è questo appuntamento che vedrà insieme Luigi Cinque e Antonello Salis, rispettivamente al sax, clarinetti, live electronics per Luigi Cinque e ovviamente fisarmonica e pianoforte per Antonello Salis. Quindi ripeto, torneremo a parlare di questa rassegna che, vi dicevo, apre questa settimana e apre con due amici di Radio Popolare, sul palco Ricky Gianco e con lui anche Enzo Gentile nel ruolo del bravo giornalista intervistatore. Noi siamo collegati con Ricky Gianco telefonicamente. Ciao Ricky e bentornato sulle frequenze di Radio Popolare.
Ah, con grande piacere, ciao, come stai?
Non mi lamento.
Claudio, mi fa piacere sentirti, e poi tanto io lo sai che da sempre, da quando siete nati, ascolto solo la vostra radio, per cui un po' ma è giusto che ogni tanto mi faccia vivo.
E noi ti seguiamo anche quando emigri in territori romani, sì, capitolini. Sì, che cosa hai in programma per quest'oggi e per domani? Perché sono due le giornate.
Sono, Sì, sabato alle 18 e domenica sempre alle 18 per un'ora e mezza sarà almeno. Ma canteremo e racconteremo anche un po' di storie. Ci sono io con Enzo Gentile che fa un po' da intervistatore, diciamo, e Stefano Covri alla chitarra. Io cercherò di far cantare anche lui almeno una canzone, perché ha scritto anche lui delle cose belle. Tra l'altro ha scritto una canzone che si chiama Non c'è Milano, e cantata a Roma mi sembra una cosa...
una cosa buona e giusta, direbbe qualcuno.
Sì, assolutamente.
È un qualcosa tra lo spettacolo, un incontro culturale, un momento di intrattenimento.
Esatto, Claudio, esattamente come dici. Anche perché io credo che questo oggi sia più interessante. Se, per uno, io mi considero spettatore che vada a vedere, sì, posso andare a sentire anche solo della musica, e questo mi fa molto piacere. Se poi insieme alla musica però ci sono troppi fari, troppi effetti, troppi fumi, troppo tutto, non è più solo lo spettacolo come era una volta, ma diventa proprio lo grande show. E invece secondo me andare in queste situazioni dove uno è affascinato, almeno io mi affascino anche a sentire delle storie, dei racconti di cose che io non so e che non saprei mai se non si stessi. Per cui questa è un po' la formula, ma secondo me dovrebbe essere una cosa che funziona.
Che funziona. Adesso ovviamente non è un concerto, non hai una scaletta, però ti chiedo non di spoilerare tutto, ma un qualche cosa che ci sarà nel corso di questo doppio appuntamento romano.
Beh, credo sicuramente Enzo Gentile mi chiederà qualcosa a proposito del Clan che abbiamo formato con Adriano, che ho formato io con lui, oppure i Beatles nel 64 quando sono andati da loro, ci siamo conosciuti eccetera. Mi chiederà anche canzoni, sicuramente ci saranno Fango, ci saranno Parigi con le gambe aperte e Rock and Roll, quella che ho fatto con i Toto a Los Angeles qualche anno fa.
Certo,
bellissima. Cioè, le canzoni sono le mie.
Però tutto intorno ci sarà un corollario di storie.
Esatto. Stiamo a vedere. Stiamo a sentire anche.
Allora, all'interno di questa rassegna che Radio Popolare seguirà non solo in quanto media partner, ma anche per il cartellone decisamente interessante, l'appuntamento con Ricky Gianco in quello che ricordiamo della canzone, una sorta di canzoni con intorno un'aureola, così come ci è stata presentata. Fatti un maritozzo alla nostra salute.
Ok, grazie mille, ciao anche a tutti gli ascoltatori, naturalmente.
Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. Infatti, il fango ebbe un padre negro e una madre pelli rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena. Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato. In programma erano cubi con lo stemma dello Stato. Sopra il muro di Berlino se ne stette appollaiato, aspettando che passasse un editore di memorie. Passò invece una ragazza con un mitra fra le braccia. Lui ne sparse del profumo sui capelli, sulla faccia. Quando arrivò in America, lui beccarono all'istante, lo accusarono d'aver ucciso ben 7 presidenti. Fango conservò la calma, disse: io non c'entro niente, ho ammazzato i re di Roma, sì, i re di Roma solamente. E così lo torturarono con i ferri, con i vetri, con i fili, con i gas, con gli strumenti più segreti, ma lui continuò a sorridere e sparì tutto d'un tratto, perché Fango non smentisce la sua anima di spettro.
Siamo già arrivati al capolinea della puntata odierna di Stay Human, puntata che si chiude, come ormai da qualche settimana, con l'appuntamento con vinile microsolchi umani. Ecco, il vinile microsolchi umani di quest'oggi è ispirato al classico degli anni 60 Estate, composto dal cantante e pianista Bruno Martino, con testo di Bruno Brighetti. Il brano nasce originariamente con il titolo Odio l'estate, seguito da un altro singolo con il nuovo titolo Estate, dopo l'interpretazione ironica e dissacrante di un altro grande jazzista italiano, Lelio Luttazzi, che lo trasforma durante un programma televisivo in Odio le statue. Con il tempo diventa anche un famoso standard del jazz internazionale, entrando a far parte del repertorio di artisti del calibro di João Gilberto, Shirley Bassey, Chet Baker, Chris Botti e tanti altri. Nell'occasione il nostro book jockey Basilio Santoro, alias Basil Baz, ha utilizzato una versione molto più recente dei King of Convenience, sulla quale ha realizzato un adattamento di un breve racconto di Chiara Gamberale, La prima estate. Partecipano in voce Angela Ricciardi e Tiziana Molina, moglie di Basilio, ci tiene a dirlo e quindi lo famo. Come sempre, bando alle ciance e allora via allo sfrigolamento del vinile.
Vinile, microsolchi umani.
I miei lo facevano tantissimo prima che io nascessi. O almeno tutte le sere di quell'estate al mare potrei assicurare che l'hanno fatto. A letto, sulla veranda, sul tavolo della cucina, tutte le sere e anche qualche mattina. Mio padre si svegliava, le accarezzava la pancia, lei si svegliava e iniziavano a baciarsi.
Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei pieno di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate.
Quell'estate avrei anche ascoltato ciò che mia madre si diceva con Giulia quando mio padre andava a Roma a lavorare. Lei si sdraiava sul dondolo e parlava al telefono in viva voce, libera, così, come se non ci fosse nessuno ad ascoltarla. E invece c'ero io.
Giulia, mi tradirà
Ma non lo vedi che è pazzo di gioia per il bambino? Ieri l'ho incrociato sotto il suo studio carico di pesche. Perché dice che tu mangeresti solo quelle. Ed era così orgoglioso di essere andato da un fruttivendolo in centro che pare sia il migliore di Roma.
Sì, certo, adesso. Adesso è pazzo di gioia. Ma mi ha parlato in un modo strano di una nuova collega. Io lo conosco. Filippo vuole stare al centro dell'attenzione. E quando nascerà Matteo sarà felice come non mai, però gli mancherà qualcosa, perché lui è fatto così. Non cambierà mai.
Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, gli splendidi tramonti che creava. Adesso brucia solo con furore.
Dopo 3 mesi sarebbe finito tutto, sarei nato. Avrei scoperto che cos'è la luce, il freddo, il latte. Avrei compiuto 1 anno. Avrei vissuto la mia 2ª estate, la prima fuori dalla pancia di mia madre e nel mondo. Ne avrei vissuta un'altra, altre 6, 20, fino ad arrivare a 37, gli anni che ho oggi. Mia madre avrebbe continuato ad andare dalla sua psicologa, ma da sola. Da sola avrebbe telefonato a Giulia e da sola avrebbe fatto l'amore con mio padre. Da sola l'avrebbe tradito per poi lasciarlo e lasciare me a 5 anni con lui, senza farsi mai più sentire. Sarebbe diventata una donna diversa dalla donna che quell'estate si dondolava sulla veranda? Magari no, sarebbe rimasta la stessa.
Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e il cuore un po' di pace troverà.
Io comunque sarei diventato l'uomo che sono oggi. Un uomo a cui manca sempre un qualcosa per sapere chi è e che cosa vuole. Un uomo che per trovare quel qualcosa forse dovrebbe tornare a quell'estate, ma di quell'estate non può ricordare niente. Un uomo che cambia umore ogni giorno e quando arriva giugno viene sempre investito da una specie di ansia e allora mangerebbe solo pesche per potersi calmare. Chi lo sa perché?
Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore.
Chiudiamo con un'operazione circolare. Avevamo aperto con un blues di Mighty e Mike Shermer e chiudiamo ancora in compagnia di Mighty Mike Shermer. Spend the Night With You è il titolo del brano e l'augurio che vi facciamo. Passate una buona serata, un buon sabato sera. Stay Human torna la settimana prossima. Un saluto da Claudio Agostoni. I can make it through the day. Things won't be okay.